Barbara, finalmente qualcuno si accorge che siamo degli artisti.
Infatti, abbiamo aperto così in maniera fantastica, non possiamo che fare una puntata meravigliosa.
Assolutamente, ma altri due artisti ci stanno aspettando.
Esatto, anzi più artisti ci stanno aspettando, perché oggi raccontiamo più storie, Giovanni.
Esatto.
Storie che sono sovrapposte, anche se sono storie di tempi diversi, luoghi diversi.
Sì, da dove incominciamo? Dall'oggi
allora,
o dall'ieri?
Io direi che possiamo cominciare dall'oggi, cioè oggi in tempi di Covid andiamo a riscoprire un'opera che non sempre si può ascoltare e dunque anche a riscoprire di conseguenza tutte le storie che stanno dietro a quest'opera. E per fare questo abbiamo due ospiti naturalmente. Carla Moreni, innanzitutto, che voglio salutare e accogliere. Carla, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ben
grazie.
Ritrovata, è sempre un piacere. E per raccontare di queste storie abbiamo con noi anche un altro ospite. Con noi Luca Banini Confalonieri, lui è professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Torino, numerose le sue pubblicazioni, tra cui uno studio su quest'opera di cui andremo a parlare tra pochissimo. E dunque è un piacere dare il benvenuto a Luca Banini Confalonieri, ben trovato.
Piacere e bentrovati voi, a lei e a tutti.
Buongiorno,
voi.
Professore.
Grazie di essere con noi. Allora, vorrei subito entrare nel vivo di questa chiacchierata che abbiamo tenuto un po' in sospeso proprio con Carla Moreni e partire dal presente, cioè il presente che oggi è funestato, diciamo, da questa pandemia, quindi il mondo dello spettacolo è in continuo adattamento a ciò che riguarda le norme, insomma, di sicurezza per quanto riguarda il Covid, e questo ha fatto sì, Carla, che nei tempi odierni potessimo riscoprire, ritrovare quest'opera di Mozart che tu hai visto, che ha aperto la stagione operistica lirica del teatro romano, dell'opera di Roma, ma anche quella del circuito dei teatri lombardi. Raccontaci tu di cosa si tratta.
Esatto, finalmente scriviamo anche il titolo, perché sennò i nostri ascoltatori saranno qua che si aggrovigliano le budelle e diranno: ma qual è la prima storia che si raccontano? La prima storia è Zaide con i due puntini sulla I, sulla I, comunque con l'accento rigorosamente sulla I. Zaide, la grande incompiuta, la grande sospesa, misteriosa fanciulla, non si sa bene di quale origine, rapita in un oriente, non si sa bene di quale oriente, e soprattutto Singspiel, lasciato senza il granale dopo un quartetto che avrebbe potuto far prevedere una straordinaria. È un'opera.
Carla, scusa, perdonaci, forse sei in una zona in cui il telefono non prende benissimo, ma ti sentiamo un po' a sprazzi. Se riesci in qualche modo a spostarti, a provare ad avere una linea un po' migliore, noi...
Pronto?
Esatto,
pronto?
Perfetto.
Meglio?
Ti sentiamo,
okay,
benissimo.
Ottimo. Sì, bene, a volte la cuffia uno...
Okay.
Però qua c'è lo zampino di Calvino, lo so, l'ho sentito.
Potrebbe essere.
La sua presenza. Non l'abbiamo ancora nominato, tra l'altro, quindi forse è questo.
Esatto, si è sentito un po' escluso. Allora,
esatto,
diciamolo in sintesi. Il Teatro dell'Opera di Roma, seguito poi dal circuito lirico dei teatri lombardi, ha recuperato la Zaide incompiuta di Mozart con i testi che aveva scritto per lei Italo Calvino nel 1980 per la rappresentazione di questo delizioso Singspiel nel chiostro di Batignano, dove tutte le estati si teneva un festival sceltissimo che solo un artista inglese come Jackson Pollock avrebbe potuto immaginare, dove si riscopriva tutto il 600, le opere più strampalate dai titoli più roboanti e perduti, e dove appunto a Batignano debuttava un giovanissimo inglese che si chiamava Graham Vick. Questa è la prima storia.
Esatto, che ha anche, come dire, curato la messa in scena di queste due opere, insomma, la stessa regia in realtà che è passata sia da Roma che dai teatri lombardi.
Sì, esatto. È un po' ritornato sui suoi passi, avrebbero dovuto fare uno Stravinsky a Roma, l'organico di Stravinsky è stato ribaltato, i cantanti tenuti e il Singspiel è andato in scena naturalmente con una regia tutta diversa, ma è rimasta intatta la struttura che aveva pensato Italo Calvino, che genialmente nella sua fantasia creativa non ha creato tra i 15 numeri musicali sopravvissuti di Mozart un testo pseudo-filologico piuttosto che di raccordo, ma ha inventato una storia di quelle che faceva lui in quegli anni, una storia che sembra un gioco di tarocchi, un gioco di carte, appunto una storia che nasconde al suo interno varie storie nate da diverse possibilità combinatorie. Abbiamo quattro personaggi, a seconda delle combinazioni dei quattro personaggi la storia può divenire da una parte o dall'altra, e i due punti dove in maniera geniale questo divenire si fa ipotesi sono il meraviglioso terzetto, il meraviglioso trio che sta giusto a metà dei 15 numeri e il quartetto finale. Quartetto finale che Calvino risolve lasciandolo assolutamente sospeso, come noi in questo tempo non sappiamo dove andremo, non sappiamo quali possibilità combinatorie avremo tra noi, lo risolve raccontando la storia in quattro modi differenti, facendo tornare indietro la storia in quattro modi differenti, davvero con una genialità, una fantasia e quel sottile senso dell'umorismo che sembra aveva Calvino, ma soprattutto intuendo qualcosa di Mozart che nessun altro musicologo ci aveva finora così chiaramente svelato, cioè che il teatro di Mozart non sia sempre un teatro assertivo, un teatro che ci racconta in maniera determinata come andranno le storie, ma che le lascia aperte sul divenire.
Professor Badini Confalonieri, lei ha aperto un certo cammino nella ricerca e nell'approfondimento di questi aspetti che Carla Moreni ci ricordava con un occhio più rivolto verso la musica. Lei ha approfondito, diciamo così, la sceneggiatura di questo lavoro di Calvino. Possiamo parlare dei suoi studi?
Sì, se vuole, sì. Ma guardi, proprio rapidissimamente come storia autobiografica, io ero appena approdato nel 90 a Clermont-Ferrand in Francia, in Auvergne, come maître de conférence, come professore associato, giovane, avevo poco più di 30 anni, ed era il 90 e stavano preparando questo convegno per il bicentenario della morte di Mozart per il 91, e allora vedo questo e dico: ah, ma magari potrei intervenire anch'io. Ma io sapevo solo questo dalla più recente introduzione a Calvino che è uscita, quella di Cristina Benussi. Si diceva in un punto che Calvino aveva scritto un testo esplicativo per una rappresentazione veneziana di Zaide o Zaide che sia di Mozart. E io dicevo: vabbè, Calvino ha scritto su Mozart, non sapevo, e ho chiesto alla Fenice di Venezia di mandarmi questo testo, e vi leggo che appunto in questo testo pubblicato dalla Fenice nell'82 non c'era solamente una pagina di Calvino su Zaide, ovvero il serraglio, ma Calvino parlava di un suo proprio lavoro per rappresentare Zaide, appunto per rappresentarla l'anno prima a Batignano, e poi questa stessa rappresentazione è andata in scena nell'82 a Venezia. E questa è una rappresentazione per allora inedita. Allora sono andato ho scritto al mio amico veneziano di andare a cercare, e negli archivi della Teatro La Fenice c'era questo dattilo scritto di Calvino, tra l'altro con le correzioni autografe, e me lo hanno fatto spedire la fotocopia, e a quel punto avevo di che proporre un intervento a questo convegno mozartiano, perché avevo questo testo inedito di Calvino. Naturalmente avevo telefonato poi alla vedova di Calvino, che naturalmente invece si è messa in grande agitazione, la tenta custode naturalmente delle carte di Calvino, e allora mi ha detto: no, ma lei ne parla, ma non può dare la trascrizione del testo. Allora io però ho dato l'annuncio di questo inedito di Calvino, insomma, descrivendolo e dandone qualche piccolo estratto, come ero stato autorizzato a fare. Poi tutto è rimasto lì, l'avevo pubblicato in francese questo intervento allora, e poi adesso che l'Opera di Roma ha pensato di metterli in scena, sono stato ricontattato perché questo intervento quasi da me dimenticato, perché di 30 anni fa è ritornato alla ribalta.
Ecco, queste sono le linee principali della sua vicenda in rapporto a Calvino e Mozart. Da invece studioso, calandosi nel testo, che cosa ci può dire?
Ma guardi, appunto, è un testo in cui, tra l'altro, Calvino dice a un certo punto nel brano che era pensato per essere messo all'inizio, poi ormai alla fine di tutto il testo di Calvino, parla di gemme ritrovate, di lapislazzuli, ametiste. Queste gemme sono i passi musicati da Mozart, le gemme mozartiane. Ecco, rispetto a queste gemme, Calvino appunto costruisce questa cornice narrativa fatta appunto di ipotesi, e questo si lega a quello che Calvino faceva già da tempo in quegli anni, quindi il lavoro per il Castello dei Destini Incrociati, che era già di 10 anni prima, era uscito nel 69, poi La Taverna dei Destini Incrociati anche del 73, lì a partire dai tarocchi disposti in un modo o nell'altro, letti in un senso o nell'altro, Calvino avanza ipotesi narrative diverse. Qui lo fa con altri elementi dati, non sono i tarocchi ma sono le gemme calviniane. Poi ci sono altre caratteristiche che arrivano qui da altri testi di Calvino, per esempio penso, lo ricordava lui stesso in questa prefazione alla pubblica rappresentazione alla Fenice, diceva in quanto narratore nelle città invisibili dell'Oriente favoloso, Pollock ha pensato a me, quindi naturalmente c'è un po' delle città invisibili, c'è anche questa struttura del racconto con cornice che c'è anche in Se una notte d'inverno un viaggiatore, che invece è più vicina del 79. C'è questa capacità di appunto leggere e avanzare ipotesi narrative a partire di elementi dati, che lo si trova proprio in quello stesso 1981 della rappresentazione a Batignano, in un articolo sulla Repubblica, sulla colonna Traiana, che si intitola Il racconto della colonna Traiana. Calvino aveva potuto andare a vedere durante il restauro i bassorilievi della colonna Traiana, e anche lì, a partire dalle varie scene, si interroga, avanza ipotesi narrative, dice questo vorrà dire questo, forse vuol dire quest'altro, eccetera. No? Quindi è un tipo di narrazione, riflessione, combinatoria che era molto tipica del Calvino, soprattutto di quegli anni.
Unerforschliche Fügung. Du vermengst ihn unter diese heillosen Verbrecher. Unter sie, die durch Missetaten sich selbst ihre verdienten Fesseln geschmiedet haben. Er, schuldlos unter sie. Ach, warum gibst du ihm nicht auch ein Herz wie das ihrige? Hart wie der Stein, den sie mühsam zersplittern. Entsetzlich. Fühllos bei der strengsten Arbeit jauchzen sie noch laut ihren Unsinn. Das erwartete Zeichen zur Erholungsstunde macht sie munter. Und er, armseliger, ihm flieht alle Heiterkeit. Vom Morgen bis zum Abend. Vom Abend bis zum Morgen.
E con questa produzione, con Tom Koopman alla testa della Radio Camera Orchestra Bremen, una serie di cantanti naturalmente a interpretare questa zaida mozartiana, siamo partiti da questo primo ascolto e da qui vorrei rivolgere a Carla Moreni la prossima domanda. Siamo arrivati direttamente ad un'altra storia, che è quella proprio di Wolfgang Amadeus Mozart, che intorno agli anni 1779-80 scrive la zaida sul libretto di Andreas Schachtner e utilizza, come dire, con il suo entusiasmo di giovane musicista, compositore, utilizza questa tecnica per scrivere queste due pagine affidate a Gomaz, il protagonista maschile, sotto forma di melologo, una forma che ha sperimentato e che poi non ha più utilizzato. Carla, focalizziamo l'attenzione su questa novità del giovane compositore Mozart.
Certo, volentieri, anche perché credo, non abbiamo conferme dirette, ma credo che questi momenti dove la parola veniva lasciata sola, alternata al commento o comunque al riverbero della musica, che appunto si chiamano comunemente melologo, a parte che è una forma che poi dopo Mozart non utilizzerà più, era una forma musicale che lui aveva conosciuto in uno dei suoi tanti viaggi nella sosta che aveva fatto nella corte di Mannheim, dove non solo folgori amorose lo avevano toccato con le sorelle Weber, ma anche questa meravigliosa orchestra che appunto c'era a Mannheim. E questa orchestra dove si sperimentavano modi nuovi di fare teatro. Quindi il giovane Mozart le assimila, lo prova, lo sperimenta qui. I due frammenti sono, i due numeri appunto a melologo, sono davvero due frammenti nella produzione mozartiana di lancinante bellezza. Io credo che Calvino in questo ascolto, in questa presentazione della parola pura, quindi senza inflessioni musicali, senza intonazione, la parola che va indietro a scavallare ancor prima della nascita del teatro e musica, ancor prima del recitar cantando monteverdiano, abbia Calvino avvertito da scrittore un potenziale musicale che fino allora non aveva sperimentato. E quindi la parola che può farsi musica, la parola che può essere in qualche modo non intonata, ma che si specchia con l'orchestra. E sono ancora di grande attualità, di grande bellezza all'interno di questo Singspiel, questi due numeri, tra l'altro molto spaziati, molto distanziati, uno subito nella prima parte dopo il coro iniziale e l'altro dopo il trio, appunto dopo il primo numero delle felici combinazioni dei tarocchi abbiamo di nuovo lo stop, il fermo, la parola che sembra come dare un argine al canto e dire no, adesso qui ci vuole del parlato. Chissà che teatro stava sperimentando il giovane Mozart appunto in quegli anni che precedono il suo addio definitivo a Salisburgo e il suo arrivo poi a Vienna con la breve parentesi meravigliosa dell'Idomeneo per il Teatro di Monaco. Qui c'è un cantiere di teatro in fieri, fabbrica, lo avrebbe poi definito Luciano Berio, che come sapete della Zaide avrebbe poi dato una nuova versione per il teatro fiorentino in anni più successivi.
Tra l'altro, citando appunto Luciano Berio, mi rivolgo in questo caso a Luca Badini Confalonieri, il rapporto con Calvino, tra Calvino e Berio, era piuttosto stretto, avevano collaborato, quindi c'è una sorta di tessitura che ritorna in questi legami e quindi anche direi un interesse che forse non è mai stato così approfondito oppure così portato avanti da Calvino per il teatro. È come se a un certo punto avesse deviato poi sulla sua capacità narrativa e si fosse allontanato da una passione che forse era comunque presente nel suo percorso.
Senz'altro. Per il rapporto con Berio è un rapporto molto lungo, perché va il primo appunto racconto mimico alle OP è del 59 e poi si arriva fino appunto ai testi degli anni 80 posteriori alla nostra Zaid, cioè il Vera Storia dell'82 e un Re in Ascolto dell'84, quindi un lungo rapporto di collaborazione con Luciano Berio. Quanto alla vocazione di Calvino per il teatro, è una storia un po' sotto traccia, nel senso che Calvino era naturalmente persona molto curiosa e anche sperimentatore. Il primissimo Calvino adolescente, tra i 15 e i 17 anni, ci sono delle belle lettere che sono venute tardivamente fuori con Eugenio Scalfari, in cui viene fuori che sui banchi del ginnasio, liceo o sotto il banco, insomma, Calvino scriveva poesia e scriveva teatro. I primi scritti letterari di Calvino sono di poesie e teatro. Mi pare che del 42, quindi Calvino aveva 19 anni, una lettera a Scalfari in cui gli dice tipo il mio cervello pullula di idee per il teatro, ma non so se poi le realizzerò. Abbiamo un'opera teatrale di Calvino giovanissimo, ventenne, che si chiama I Fratelli di Caponero, che naturalmente non è stata pubblicata, ma è stata poi pubblicata adesso, recentemente, nel terzo volume dei romanzi e racconti nei Meridiani. Quindi c'è una giovanile vocazione per il teatro. Tra l'altro, frammenti di questi Fratelli di Caponero sono poi riutilizzati nel primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, che è del 47. Poi Calvino fa il critico teatrale per l'Unità alla fine degli anni 40, 49-50. E poi ecco, a metà degli anni 50, con l'incontro e la relazione con l'attrice Elsa De Giorgi, di nuovo grande interesse per il teatro e la realizzazione della Panchina con musiche di De Berovici, che va in scena a Bergamo nel 56 al Teatro Donizetti di Bergamo, riportando grandi fischi, però Calvino ne era contento lo stesso, trovava che la bellezza del teatro è questo avere un pubblico, avere un rapporto con la scena, che è sempre un rapporto imprevedibile, no? E quindi aperto. Credo che piacesse a Calvino nel teatro proprio questo aspetto, intanto di distacco rispetto alla narrazione, no? Che la riflessione sul teatro che faceva Aristotele con la Catarsi, che faceva Manzoni quando parlava di un teatro morale, perché siamo distaccati dalle passioni, e questa possibilità di un distacco rispetto alla storia, distacco rispetto alle passioni, è molto anche calviniana, no? Cioè il rapporto col reale, non solo essere immersi nel flusso della vita reale, ma poterla in qualche modo comprendere e analizzare. Questo vedeva nel teatro, e questo poi ritorna nelle riprese con Berio della Vera Storia, di Un Re in Ascolto, anche se c'è sempre poi un rapporto complesso sia con Liberovici a metà degli anni 50 sia con Berio, perché naturalmente poi tra Calvino e Liberovici, Calvino e Berio, c'erano dei problemi di intesa, di interpretazioni diverse su cosa fare e come meglio fare, Anche con Berger ci sono stati vari, vari punti in cui non c'era una coincidenza. Invece qui con Mozart c'era solamente, cioè Calvino poteva avere più carta bianca su come, come cucire insieme e fare le sue ipotesi narrative su queste gemme mozartiane.
Carlo Moreni, ci si chiedeva quale riflessione un critico come te ha fatto, ma soprattutto anche pensando a ciò che era accaduto all'inizio degli anni Ottanta, cioè come aveva reagito la critica di allora, il pubblico di allora, come reagisce la critica di oggi e il pubblico di oggi. Per un'opera, ragionavamo così a microfoni spenti, che in fondo è di Calvino, ma è anche di Mozart. È di Mozart, ma è anche di Calvino. Di chi è?
Esatto, poi dopo nel 1995, per collegarmi a quanto diceva il professor Badini con Falonieri, Berio fa propria, perché poi il terzo tassello interessante, anche questo un po' misteriosamente scomparso dalle esecuzioni, è appunto queste, sono appunto queste musiche di Berio, vor, während, nach Zaide, quindi prima, durante e dopo Zaide, che vengono eseguite con una commissione fiorentina, una commissione del Maggio Musicale al Teatro della Pergola a Firenze, che a suo tempo, mi ricordo, avevo seguito, tra l'altro con un testo nuovo di Lorenzo Arruga. Quindi in qualche modo Berio, dopo gli anni di collaborazione con Calvino, morto Calvino da 10 anni, va a ripescare questo primo esperimento di Calvino sul testo mozartiano, lo fa proprio e in qualche modo lo inserisce, lo rielabora all'interno della propria estetica, no? Quindi di un'estetica, anche nella scrittura di Berio di quegli anni, un'estetica combinatoria, pensiamo a pezzi come Laborintos piuttosto che i vari Chemin, no? Pezzi dove la partitura è così, una serie di carte di tarocco che si possono, di carte di tarocchi che si possono scompigliare o riaccostare o spaziare in maniera diversa, creando quello che era il modo di sentire la musica appunto di quegli anni, no? Un po' la germinazione di quelli che erano stati gli esperimenti sull'alea. Come sono stati ascoltati allora, come vengono ascoltati adesso? Allora mi sembra che il tutto, adesso io a Batignano non c'ero nell'80, 40 anni fa, però Granvitte che ho incontrato a Roma in occasione appunto della prima di Zaide con la nuova regia, tra l'altro molto bella, si può credo ancora rivedere online perché l'ha messa in streaming sul circuito Asleco, quindi è davvero un'occasione anche per andare a rivedere questo spettacolo molto grazioso, molto divertente, molto ironico e spiritoso di Granvitte. Allora il Batignano era davvero una sorta di enclave di pazzi che non solo recuperavano cavalli, no scusate, non gli animali, naturalmente Francesco Cavalli e altro barocco completamente dimenticato, però si diceva vabbè sono inglesi, lasciamoli fare, stanno giocando, perché ovviamente la cultura italiana era orientata su ben altri sentieri e quindi lì il tutto va perso. Poi lo riprendono a Venezia, però all'interno di questo programma del carnevale, le turcherie, come dire, vabbè, quest'anno è carnevale, ci facciamo una carnevalata e poi la chiudiamo lì. Oggi il tutto mi sembra prendere un significato molto più profondo. Innanzitutto perché abbiamo forse il gusto in questo tempo sospeso che stiamo vivendo anche di ascoltare le cose piccole. E questi sono solo 15 numeri di musica di Mozart, però ne abbiamo avuto un assaggio, davvero, ognuna è una gemma, ognuna è un bellissimo lapislazzulo, come appunto scriveva Calvino, sussurranti di zampilli, che scrittura fantastica. Quindi prima di tutto ci piace risentire anche il Mozart piccolo, il Mozart incompiuto, e poi ci piace tornare a Calvino, e a chi mai non piace tornare a Calvino? Io ogni volta che lo riapro non finirei mai più di leggere. Adesso, oggi pensando un po' a questo, sono andata a rileggermi il testo di Un re in ascolto, che tra l'altro avevo ascoltato a Ginevra nel quando era 2002, una nuova produzione a Ginevra di Un re in ascolto, e il testo in prosa è assolutamente esilarante, di questo re che deve essere lì sul trono nella sua fissità e ogni tanto viene allietato, ovviamente perché anche lui ha qualche desiderio, da fanciulle che salgono su questo suo trono e in qualche modo acconciano le proprie vesti in modo da poter rendere felice il nostro immobile re in ascolto.
E che meraviglia, potremmo stare qui ore a parlare di Calvino e ora a parlare di Mozart, ma dobbiamo chiudere questa felice chiacchierata. Dunque ringrazio subito il professor Luca Badini Confalonieri per essere stato con noi.
Grazie
e parlarci di Calvino.
E naturalmente ringraziamo Carla Moreni, che ritroveremo molto presto. Buon pomeriggio a entrambi.
Grazie.